passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento, i numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it. Andiamo subito a sentire gli ultimi telegiornali andati in onda, il TG2 delle 18:30.
Il presidente iraniano Ahmadinejad nel suo intervento alla conferenza ONU sul razzismo attacca Israele, i delegati europei abbandonano durante il suo discorso. Sbarcati in Sicilia gli immigranti del cargo turco Pinar, predisposto dalla protezione civile a Porto Empedocle un piano sociosanitario, resta accesa la polemica con Malta. Costituito in Abruzzo un pool di 4 magistrati per la ricostruzione, l'obiettivo è di evitare infiltrazioni della mafia negli appalti, prime lauree dopo la tragedia. Miley Cyrus è la diva adolescente più famosa del mondo, protagonista della serie televisiva Hannah Montana, ora porta sul grande schermo la sua storia che somiglia a quella del personaggio che interpreta.
Allora, cosa ha detto il presidente iraniano? La notizia principale del giorno, Ahmadinejad a Ginevra, sionismo uguale razzismo, il sionismo mondiale personifica il razzismo. Questo davanti ai delegati, alcuni hanno abbandonato, come avete sentito. Alla fine della seconda guerra mondiale, ha detto il presidente iraniano, con il pretesto della sofferenza degli ebrei, un popolo è stato abbandonato e i migranti da Europa, Stati Uniti e altri luoghi del mondo sono stati trasferiti sui territori di questi popoli, di questo popolo, che è naturalmente il popolo palestinese, per stabilire un governo completamente razzista. Per compensare le conseguenze del razzismo in Europa, hanno aiutato a portare al potere il regime razzista più crudele. Questo Ahmadinejad nel solito show, questa volta a Ginevra. Andiamo a sentire Studio Aperto.
Per Lorenzo sarebbe stato il giorno più bello quello della laurea, ma è morto sotto le macerie del terremoto. Il Senato accademico, che ha diplomato 27 nuovi dottori, ha voluto ricordarlo con una laurea alla memoria. La commozione del papà. Non potevo mancare, ma qui doveva esserci lui. Massacra il padre nella notte e poi ascolta musica di Beethoven a tutto volume. Da anni era in cura in un centro psicosociale nel milanese per schizofrenia. I vicini di casa, una tragedia annunciata. È il quarto caso in 30 giorni. Processo a Milano per l'omicidio di Abba, il senegalese ucciso da due baristi dopo un furto.
Tre notizie di cronaca, invece avete sentito la differenza tra il telegiornale di Rai 2 e quello di Italia 1. Tre notizie di cronaca ad aprire Studio Aperto. 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta. Lo scandalo, che non è uno scandalo a mio parere, che suscita in alcuni personaggi della politica, per esempio il leader del PD Franceschini, che fra poco ascolteremo, e anche in un titolo di Repubblica di un paio di giorni fa. Lo scandalo, dicevo, che suscita il fatto che si sia parlato di nomine Rai, cose che appassionano in maniera travolgente, immagino, gli ascoltatori. Comunque, nomine Rai a casa di Berlusconi, che poi in realtà è la residenza romana di Berlusconi a Palazzo Grazioli. Insomma, non si fanno queste cose. Io vorrei capire quale ipocrisia può portare a aprire una polemica di questo tipo. È normale, la politica si occupa di Rai, le nomine dove si fanno? Si fanno apertamente o meno a casa dei leader politici, a cena, per telefono, ovunque. Qual è il problema se si parla di nomine a Palazzo Grazioli? Franceschini.
Io non ho fatto né farò nessuna telefonata su materie che sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione della RAI, e lì devono decidere. Le scelte si fanno lì e non a casa del proprietario delle reti concorrenti. Quella non è una torta, quello è il sistema pubblico televisivo che va tutelato nell'interesse di tutti.
L'altra ipocrisia è che il Partito Democratico non faccia nomi, non indichi qualcuno per le nomine Rai. Va bene, lasciamo perdere. Andiamo a Berlusconi e raccogliamo qualcosa di divertente dal weekend. Non so dove fosse, credo all'Aquila. A un certo punto dice: beh, insomma, mio padre mi ha insegnato una cosa, che quelli che vogliono far del male diventano o dentisti, ha detto, o PM, oppure sentiamo.
Mio padre diceva una cosa che vi dico, ma sì, ve la dico. Diceva che se uno nasce col piacere di fare il male ha tre scelte. Può fare il delinquente, o il PM, o il dentista. I dentisti si sono emancipati e adesso esiste l'anestesia.
Vabbè, insomma, è arcinoto, e Berlusconi non si sa trattenere, che insomma, i PM, quelli che fanno le indagini, non è che poi risultino molto simpatici al Presidente del Consiglio. Andiamo a sentire invece un discorso serio su cui certamente immagino gli ascoltatori potranno intervenire, che sono le frasi pronunciate ieri a In Mezz'ora, programma di Lucia Annunziata su Rai 3, dal ministro dell'economia Tremonti. Tremonti ha detto: il referendum non interessa a nessuno, seconda cosa, se lo paghino i costi dovrebbero essere a carico di chi ha chiesto il referendum. A mio parere si tratta, per entrambe le cose, di idee piuttosto bizzarre. Sentite.
Il costo del referendum va messo in carico a chi ha inventato e voluto il referendum. Secondo, per principio di legge generale fondamentale, quale che sia il costo del referendum, non può essere fatto come vogliono i referendari o come accusa l'opposizione, non può essere fatto il giorno della elezione del Parlamento, sia questo il Parlamento italiano o il Parlamento europeo.
Ma resta uno spreco, ministro, no?
Ma infatti io non avrei fatto il referendum, e torno a dire, se il modo per risparmiare su quei soldi, quanti siano, è violare la legge, mi dispiace, ma non credo che sia la via giusta. La via giusta era risparmiare agli italiani una roba che non serve, che viene tenuta in vita
però,
come
ministro,
un accanimento,
prima
che
di
vuol
chiudere...
dire più costi e più confusione in Italia. Il referendum era meglio non farlo.
Fatto sta che si è messa in moto una macchina che è quella referendaria, che è una macchina anche istituzionale. Poi uno può fare una legge per rimandare tutto, certamente è un problema politico, però non è che il referendum cali così dall'alto per volontà di qualcuno. C'è tutta una procedura che si mette in moto, le firme, le scadenze. Già l'anno scorso doveva esserci un referendum che poi non c'è stato perché ci sono state le elezioni. 800 24 0024. Ancora Tremonti che ci annuncia, meno male, che non ci saranno, a mio parere, che non ci saranno tasse una tantum. Ne abbiamo parlato la passata settimana, una tantum sul terremoto.
Quindi questa storia dell'una tantum possiamo escluderla, ministro?
Assolutamente sì.
Possiamo escludere anche...
Anzi, lei l'ha già proprio definita correttamente, cioè una storia.
Una storia inventata da qualcuno, secondo Tremonti. Nessuno ci ha mai pensato, secondo il ministro dell'economia. Andiamo a sentire invece ancora qualche rimasuglio sul problema di anno zero, eccetera. È intervenuto questa mattina durante il programma di Barbara Palobelli, 28 minuti, è intervenuto Bruno Vespa. Bruno Vespa che ha parlato di un emendamento anno zero esistente alla RAI, cioè anno zero appartiene ad una sorta di limbo in cui il pluralismo, alcune regole non valgono. Sentite.
Michele è un bravissimo uomo di televisione. Ha una concezione del servizio pubblico molto diversa dalla mia. Io ho sempre detto, l'ho detto negli anni, voglio dire che queste cose sarebbero state consentite soltanto a lui, insomma, ecco.
Però se porta a porta è la terza Camera della Repubblica, si può anche pensare che anno zero sia la voce di quelli magari che non hanno voce, siano i vignettisti
ma
più irriverenti,
non
insomma.
Non discuto. Allora, il problema è questo però, che se a me chiedono, cioè non se a me, se la legge richiede il pluralismo, questo deve valere per tutti. Io capisco benissimo che anno zero, allora vale per tutti, tranne che per anno zero, perché dà
c'ha tutte le serie di Pietro.
Che dà la voce agli altri. Benissimo, facciamo un emendamento.
E qui bisogna vedere però cosa si intende per pluralismo e qual è anche il tono, il taglio delle trasmissioni. Perché, per esempio, insomma, anno zero è una trasmissione settimanale che va in onda una volta a settimana, mentre Porta a Porta più o meno tutti i giorni, già è diverso. Sta spopolando sulla rete e anche su Facebook, segnalato da moltissimi utenti, un video preso a proposito sempre di televisione, di politica e di politica sulla RAI. Un pezzo di Domenica In, se non sbaglio, non è Domenica In, un'altra trasmissione, insomma, di due settimane fa, credo che fosse il giorno di Pasqua. Conduce, sì, Domenica In, Lorena Bianchetti, e c'è il mago Silvan. Sentirete il mago Silvan per primo, sentite.
Attenzione, che cos'è questa? Che cos'è? È una bacchetta magica. È una bacchetta magica che poi presteremo anche Berlusconi per cercare di far sparire l'anello che lei chiaramente regge con le due dita. Attenzione, sim, strofiniamo la bacchetta ancora è strofinata ancora, sim, sala e...
Beh, insomma, dopo aver pronunciato, avete sentito, la parola Berlusconi, stiamo parlando del mago Silvan, la faccia della Bianchetti improvvisamente impallidisce, gli fanno dei segnali da dietro le quinte, evidentemente gli autori, insomma chi organizza il programma, e lei dice dopo, e sentite cosa dice quando finisce il mago Silvan.
Allora, aspettate, volevo soltanto, prima di recuperare l'anello, dire una cosa, perché insomma la tua battuta è assolutamente personale, io invece voglio cogliere l'occasione per ringraziare non solo le istituzioni che veramente sono molto presenti sul campo e stanno dimostrando davvero l'impegno concreto, e naturalmente aggiungo a questo tutti i volontari e tutte quelle persone che si sono rimboccate le maniche e hanno dimostrato e stanno dimostrando giorno dopo giorno una grande unione. Questo è il bello del rapporto con l'altro.
Certamente.
Perdonami, ma era una precisazione che personalmente volevo fare.
Ora, a parte che non si capisce una battuta assolutamente personale, di cosa stiamo parlando, di quale battuta, perché il mago Silvan ha semplicemente detto presteremo dopo questa bacchetta magica, perché evidentemente Berlusconi ha bisogno, magari per risolvere la questione dell'Abruzzo, anche di questa bacchetta magica. Insomma, detto da Silvan, non è che sia una battuta particolarmente, ma quello che colpisce è l'eccesso forse di realismo della conduttrice, che appena ha sentito la parola Berlusconi, bacchetta magica, o di qualcuno dei suoi autori, si è messa immediatamente in moto per una correzione. Giancarlo Loquenzi, direttore dell'Occidentale, anche lui tempestato da questo video che circola su internet. Giancarlo, buonasera.
Sì, buonasera a te e agli ascoltatori. Effettivamente va visto questo video, che non ci si crede, anche essere soltanto a risentire questo duetto tra il mago Silvan e la Bianchetti, stento a credere a quali livelli possa portare, non so come definirlo, l'eccesso di zelo, di piaggeria con cui certi personaggi televisivi si autocensurano, si autoumiliano davanti a minacce che non esistono, di cui non si spiega l'origine. Sì, hanno fatto una battuta, forse nemmeno divertente, ma nemmeno una battuta, un'allusione, dicendo col disastro che Berlusconi ha davanti, intendendo col disastro che Berlusconi ha davanti in Abruzzo, certo, una bacchetta magica gli farebbe comodo, tutti la vorremmo avere, anche lui probabilmente la vorrebbe avere. Il fatto che il solo citare, come tu giustamente hai detto, il solo citare il nome Berlusconi abbia fatto cadere nel panico l'intero studio televisivo, con appunto la Bianchetti che diventa terra, impallidisce, a una fase da valletta gentile e sorridente che era, diventa una specie di statua di cera, e si intuisce dai gesti che fa, dicendo di pazientare, col dito fa dopo, come per dire ci penso io dopo, interverrò io dopo, fa pensare che intorno ci siano le maestranze, appunto gli autori, i registi, i responsabili, impalliditi,
terrorizzati
che costringono, che chiedono, che incitano la Bianchetti a fare questo suo predicozzo finale, che non ha nessuna attinenza con la battuta di Silvan, perché cosa vuol dire? Presteremo la bacchetta a Berlusconi, e l'entedene esplode dicendo no, io invece voglio ringraziare le istituzioni.
Sì, che non erano state offese.
Se Silvan le avesse accusate di qualche fantomatica inadempienza, o di qualche insufficienza, di qualche errore. Io sono rimasto veramente basito davanti a questa, perché fa più male all'immagine del governo un siparietto di questo genere che 100 vignette di Vauro o 100 puntate di Anno Zero che vanno magari a incidere col coltello nei difetti, nelle cose. Una cosa di questo genere crea poi nel popolo del mondo dei blogger, di internet, la sensazione che Berlusconi effettivamente è un personaggio che sarebbe stato pronto a prendere la Bianchetti e a buttarla fuori dalla Rai se non fosse intervenuta per correggere una supposta offesa che non si è mai registrata. Questo lo trovo veramente un segno dei tempi, un segno del rapporto malato, squilibrato che c'è tra la politica e la Rai.
E infatti, siccome la situazione è questa, e probabilmente ci sarebbero state le stesse reazioni degli autori o della Bianchetti del programma, a prescindere dal presidente del Consiglio, che sia Berlusconi o un altro, fanno ancora più impressione le polemiche di chi si stupisce di fronte al fatto che a Palazzo Grazioli, che è la residenza privata di Berlusconi, ma nello stesso tempo è anche un luogo dove ormai ci sono incontri istituzionali a tutti i livelli, si possa parlare di nomine RAI, come se le nomine RAI cadessero dall'alto, fossero decise autonomamente dal Consiglio d'amministrazione, che a sua volta è nominato dalla politica, no?
Sì, vabbè, questo è come colui che quando il saggio guarda, indica la luna, si mette a guardare il dito, no? È un esempio di totale ipocrisia. Si parla di nomine RAI e che cosa si va a discutere? Che queste vengano fatte o discusse o esaminate a casa di Berlusconi, come se ci fosse qualche differenza se fossero discusse da quando erano discusse nell'ufficio di Prodi, nella villa al mare di Veltroni, a casa di Amato o chissà dove. Si sa benissimo, è un problema di questo paese, è un problema diciamo della democrazia di questo paese, della sua struttura civile, che il servizio pubblico radiotelevisivo sia così strettamente intrecciato con la decisione della politica. Andrebbe spezzato con una spada, privatizzato. Io mi ricordo un'intervista lontanissima, primo governo Prodi, 1996, Giuliano Ferrara, direttore di Panorama, intervista iniziale, primo giorno di governo Prodi, privatizzerò la RAI. Sono passati quanti? 13 anni e tutti se lo sono ripromesso, se lo sono... nessuno l'ha mai mantenuto. La politica ha bisogno della RAI, quindi per quanto io possa essere d'accordo in via di principio che la RAI va privatizzata, così come è stato fatto con l'Alitalia, la politica non lo farà mai, ne hanno bisogno, e a chiunque tocchi governare tocca anche scegliere i propri uomini, le proprie facce per dirigere l'informazione pubblica. Stavolta tocca al governo Berlusconi, che lo si faccia a caso, lo si faccia in ufficio, a Palazzo Chigi o a Palazzo Grazioli, mi sembra veramente il minore dei problemi.
Grazie a Giancarlo Quenzi, direttore dell'Occidentale.it. Andiamo a sentire qualche ascoltatore sui diversi temi del giorno e andiamo a Roma da Mario. Buonasera.
Buonasera Cruciani e a tutti gli ascoltatori.
Dica.
Diciamo, fermo restando che è un problema marginale, quindi di scarsa importanza, però io diciamo sono infastidito invece dall'atteggiamento di Berlusconi, che si sente in diritto di convocare cariche istituzionali più importanti di lui a casa sua, e che queste cariche invece non facciano notare il fatto che non possono essere convocate, ma tutt'al più Berlusconi si deve limitare a chiedere udienza. È una questione.
Ma di quali
formale.
Cariche sta parlando lei, mi scusi?
Ad esempio del Presidente del Senato.
Sì, ma adesso voglio dire, il Presidente del Senato certamente è una carica istituzionale, non è che si può comparare con o fare un confronto tra l'importanza di una carica istituzionale come il Presidente del Senato, che è la seconda carica dello Stato, rispetto al Presidente del Consiglio, ma insomma il punto non è questo, non facciamo ipocrisie. Cioè, il Palazzo Grazioli, che è la residenza di Berlusconi, viene utilizzata, la residenza romana di Berlusconi, su cui Berlusconi paga l'auto affitto di tasca sua, immagino, ogni mese... insomma è diventato per anche quando Berlusconi è Presidente del Consiglio o anche quando è leader dell'opposizione luogo di incontri istituzionali, di incontri meno istituzionali, di incontri politici. Di che parliamo? Mario, cos'è che le dà fastidio? Non capisco cosa le dà fastidio.
Allora, mi dà fastidio che si dia per scontato e accettato da tutti supinamente il fatto che Berlusconi sia chiamato Premier, dove in Italia un premierato non esiste.
Vabbè, adesso siamo ai distinguo di parole. Premier, Presidente del Consiglio, Capo del Governo, insomma, sono più o meno...
Sono funzioni diverse.
Sì,
cioè,
d'accordo, dal punto di vista formale, istituzionale, è così.
Ha poteri diversi. Berlusconi se li attribuisce, pur non avendoli. E questa è la questione di fondo.
Vabbè, lei ne fa una questione quasi di carattere costituzionale. Mario, la ringrazio, mi sembrano dettagli, francamente. Bruno da Roma.
Salve, dottor Cruciani.
Sì, abbassi la radio, grazie.
Prego, prego.
O la spenga.
Ecco, diminuisco.
Guardi, sì, la spenga che è meglio.
Io l'apprezzo molto, senza fare sviolinate inutili, eccetera, però delle volte lei mi lascia sconcertato.
Meglio così.
Il cosiddetto scandalo, che lei non riesce a vedere o fa finta di non vedere, non è che consista nel fatto che una persona che è primo ministro raduni i suoi consiglieri, mettiamola così, per decidere le cariche, perché questo si è sempre fatto.
E allora?
Il problema consiste invece che noi siamo l'unico paese dove diventa Presidente del Consiglio una persona che...
Torniamo indietro. Guardi, riprendo la linea con lei, ma c'è il giornale radio. Andiamo a sentire TG3.
Nuovo attacco del presidente iraniano Ahmadinejad contro Israele al vertice ONU sul razzismo. I delegati europei lasciano l'aula per protesta. È finita a Porto Empedocle l'odissea della nave Pinar, trasferiti a Caltanissetta 144 migranti. Il racconto del giornalista che è salito a bordo. Quattro magistrati antimafia vigileranno sugli appalti della ricostruzione. Il procuratore, entro 4 mesi, i primi risultati dell'inchiesta. Marcegaglia ottimista, il peggio sembra passato, ma per il numero uno della Federal Reserve le turbulenze continuano, borse a picco. Referendum sì al rinvio se i promotori sono d'accordo, dice il PD, il governo deciderà la data al prossimo Consiglio dei Ministri. Punita la Juventus per i cori razzisti nei confronti di Balotelli, giocherà una partita a porte chiuse, lo ha deciso il giudice sportivo. Le memorie e i suoni degli anni 70 in foto di gruppo con chitarrista, il primo romanzo di Mauro Pagani, musicista e amico di Fabrizio De André.
Certo, è curioso che la giornata ruoti intorno alla parola razzismo, le parole pronunciate da Ahmadinejad, il presidente iraniano, a Ginevra, e nello stesso tempo la punizione alla Juventus per i cori razzisti durante la partita di sabato. I titoli di Sky.
Ginevra, Ahmadinejad infiamma il summit ONU accusando Israele di razzismo.
Tel Aviv richiama l'ambasciatore, i delegati dell'Unione abbandonano la conferenza.
Sbarcati a Porto Empedocle tutti gli immigrati che erano a bordo del Pinar.
Maroni attacca Malta e chiede l'intervento dell'Unione Europea alla Valletta di sguido tra amici.
L'Abruzzo fra inchiesta e futuro, conferite le prime lauree dopo la tragedia.
Un pool antimafia per la ricostruzione, Grasso, 4 magistrati contro le infiltrazioni.
Borse, piazza affari impicchiata, crisi per Marcegaglia, il peggio è passato.
Uccisero un ragazzo di colore per un pacco di biscotti, gli imputati chiedono scusa.
'Ndrangheta e manette 6 donne avevano un ruolo di primo piano all'interno delle cosche.
Cori razzisti contro Balotelli, Juve punita, giocherà una partita a porte chiuse.
Eccoci qua, 800 24 00 24. La politica ovunque, alla RAI, anche a Domenica In.
Ci hanno provato scrittori e comici, un gioco perverso di chi ha già perso. Presidente, questo è per te. Meno male che Silvio c'è.
Attenzione, che cos'è questa? Che cos'è? È una bacchetta magica. È una bacchetta magica che poi presteremo anche Berlusconi per cercare di far sparire l'anello che re, chiaramente regge con le due dita. Attenzione, sim, strofiniamo la bacchetta ancora, è strofinata, ancora. Sim, sala e bim. E naturalmente l'anello è scomparso.
Meno male che Silvio c'è.
Allora, l'ultimo caso di uso criminoso della televisione pubblica, leggo da un articolo di Massimo Gravellini sabato sulla Stampa, ha per protagonista il mago Silvan, proprio lui, quello che da 50 anni lancia messaggi in codice, sin salabim. Nel corso di Domenica In, il vecchio illusionista comunista, tutti ricordano quando si fece rinchiudere nella tomba di Lenin e dopo 2 ore ne uscì fassino, agita la bacchetta magica sotto gli occhi compiaciuti della conduttrice Lorena Bianchetti. Poi la impresteremo a Berlusconi, sussurra, alludendo, immagino, a una frase del premier. Non ho la bacchetta magica, riferita ai tempi di ricostruzione dell'Aquila. A nessuno sfugge il codardo oltraggio. Di sicuro non alla Bianchetti.
Allora, aspettate, volevo soltanto, prima di recuperare l'anello, dire una cosa, perché insomma la tua battuta è assolutamente personale. Sì. Io invece voglio cogliere l'occasione per ringraziare non solo le istituzioni, che veramente sono molto presenti sul campo e stanno dimostrando davvero l'impegno concreto, e naturalmente aggiungo a questo tutti i volontari e tutte quelle persone che si sono rimboccate le maniche e hanno dimostrato e stanno dimostrando giorno dopo giorno una grande unione. Questo è il bello del rapporto con l'altro.
Certamente.
Perdonami, ma era una precisazione che personalmente volevo fare.
Insomma, prosegue Gravellini, di sicuro non alla Bianchetti, che non potendo sbianchettare il mago provvede seduta stante a imbiancare se stessa, trasformando il bel sorriso di poco prima in una maschera di cera, mentre l'ignaro Silvano continua il giochino di prestigio. La sventurata placa con ampi gesti un funzionario che dietro le telecamere le sta gridando di strozzarlo in diretta. Appena il mago finisce i sin salabim, lei lo affronta a muso duro. La tua battuta è assolutamente personale. E parte in quarta con un monologo sull'impegno delle istituzioni nella tragedia. Ma la cosa più straordinaria non è il monologo della Bianchetti, è la faccia di Silvan. Si guarda intorno alla ricerca di qualcuno che gli spieghi se si tratta di uno scherzo o di una puntata pilota del Lecchino d'Oro. Davanti allo schermo osservo la sua bacchetta magica con nostalgia. Mago della mia infanzia, ti prego, fammi scomparire in un mondo di schiene dritte. Insomma, la vicenda che sta impazzando su internet riguarda una puntata di Domenica Inn, protagonista Donella Bianchetti e Silvan, in cui al solo nominare Berlusconi da parte di Silvan in un contesto assolutamente superficiale, una cosa che non è nemmeno una battuta, scatta la difesa o comunque scatta il realismo da parte di qualcuno che porta a difendere le istituzioni immediatamente, anche se queste istituzioni non sono state offese. A proposito di come è stato raccontato in queste ultime settimane il terremoto, Luciana Littizzetto e i giornalisti sciacalli.
Volevo dire due paroline a questi che fanno gli inviati sul posto, sempre nelle grandi tragedie, no? E proprio quando sono nelle situazioni più terribili vanno in giro col loro microfono a fare le loro interviste del Menga. Ecco, volevo dire due paroline a loro, a questi qua che girano con la telecamera in mezzo ai dolori per poi far vedere quanto sono bravi in redazione. Non ce l'ho con tutti gli inviati,
Però stai calma.
Però l'ho con quelli proprio deficienti, quelli inopportuni.
Inopportuni.
Quelli che fanno quelle domande assurde tipo: e come si sente? Ma è possibile che non ci sia mai uno che risponda: ma che cazzo di domanda mi stai facendo?
No, quella tanto si taglia e non si manda in onda.
Intanto volano stracci elettorali naturalmente tra Franceschini e Di Pietro. Sentite, intervistato dal TG3, credo sabato, domenica, il leader del PD, dire a Di Pietro: fai come Berlusconi.
Manderemo a Bruxelles soltanto persone che resteranno fino alla fine della legislatura a svolgere il loro lavoro nell'interesse del paese, non imbrogliando gli elettori per dimettersi un minuto dopo essere stati eletti.
Si riferisce a Berlusconi?
Non solo a Berlusconi. Gli italiani sono stanchi di politici che dicono cose e nei comportamenti fanno l'opposto. Mi riferisco purtroppo anche a Di Pietro, che per i suoi elettori è diventato un simbolo di legalità, di intransigenza, e alle elezioni europee fa invece la stessa scelta di Berlusconi. Si candida in un posto in cui non potrà stare nemmeno un minuto perché è incompatibile per legge. Facendo così tradisce proprio i suoi elettori.
Va bene, a proposito di candidature, abbiamo recuperato le prime parole di Davide Sassoli, volto del TG1, che sarà candidato come capolista al Centro Italia per il Partito Democratico, il quale, abbiamo scoperto, passa la notte, le notti in questo periodo a studiare il suo collegio elettorale, i paesi, eccetera. E a un certo punto cosa fa? Non so a che ora, magari ce lo dirà, all'una, alle due di notte, manda un SMS a chi? A Saviano.
Stanotte, studiando un po' la geografia del territorio del collegio in cui mi impegnerò, ho scoperto che c'è un comune in provincia di Latina che si chiama Fondi e che presto sarà sciolto per infiltrazione mafiosa. Forse, e speriamolo. Per saperne di più, e siccome sono nottambolo come lui, ho scritto un SMS a Roberto Saviano. Mi ha risposto dopo pochi minuti per dirmi che ci andremo insieme.
Ci andremo insieme. Avete sentito anche come cambia, naturalmente qui è tutto legittimo, per carità, non si vuole ironizzare, la voce di un conduttore che ancora non è, però non si è ancora trasformata nella voce di un uomo politico. Ancora frattaglie dalla vicenda Vauro, anno zero, Vauro che parla oggi, credo, ieri, non mi ricordo, e addirittura evoca l'editto bulgaro, perché poi per sentirsi importanti naturalmente bisogna evocare grandi storie, periodi oscuri, l'editto bulgaro di Berlusconi.
Ma cosa farai da grande?
Perché da grande fo quello che fanno tutti, muoio.
No, perché magari dopo un po' uno si stanca di dover ripetere sempre le stesse cose.
Beh, quello sì, è un po' stancante, si stanca di ripetere sempre le stesse cose, perché in questo paese accadono sempre le stesse cose. Quello è stancante. Anche questa vicenda è la riedizione dell'editto bulgaro. È un déjà vu. È un paese dove viviamo costantemente nei déjà vu.
Déjà vu dell'editto bulgaro, intervistato a Red TV da Gabriele Polo, che è poi praticamente il suo direttore, insomma, comunque direttore del Manifesto. Dove andiamo a concludere? Uno degli audio del giorno, che poi è un audio di ieri, ed è il ministro dell'economia Tremonti che dice: i referendum non servono a niente, la gente non interessano, e se lo paghino in questo caso gli organizzatori, i promotori. Teorie più o meno bizzarre, perché poi i referendum, quando non convengono per il motivo politico, diventano una iattura da evitare, quando invece convengono diventano la cosa più bella del mondo, un esempio di democrazia, eccetera. Comunque, sentiamo.
Il costo del referendum va messo in carico a chi ha inventato e voluto il referendum. Secondo, per principio di legge generale fondamentale, quale che sia il costo del referendum, non può essere fatto come vogliono i referendari o come accusa l'opposizione, non può essere fatto il giorno della elezione del Parlamento, sia questo il Parlamento italiano o il Parlamento europeo.
Ma resta uno spreco, Ministro, no?
Ma infatti io non avrei fatto il referendum e torno a dire, se il modo per risparmiare su quei soldi, quanti siano, è violare la legge, mi dispiace, ma non credo che sia la via giusta. La via giusta era risparmiare agli italiani una roba che non serve, che viene tenuta in vita
però,
con
ministro,
un accanimento
prima
che
di
vuol
chiudere...
dire più costi e più confusione in Italia. Il referendum era meglio non farlo.
Ma insomma, viene mantenuto in vita poi, che significa? Non è che si può eliminare a un certo punto il referendum, sono state prese le firme, c'è tutta una procedura istituzionale, non è che si può cancellare, si tenga e poi si vede. Si possono modificare anche le leggi elettorali dopo il referendum, in Italia i referendum, come si sa, vengono spesso disattesi. Non si capisce dunque tutto questo terrore, questa paura di una consultazione referendaria. Riprendiamo subito il filo del discorso con l'ascoltatore che interveniva da Roma, Bruno, sulle nomine RAI. Più o meno fatte, non dico fatte, ma insomma se ne è parlato a Palazzo Grazioli, residenza di Berlusconi. A questo ascoltatore da Roma, Bruno, che risaluto di nuovo.
Buonasera.
La cosa ha dato particolarmente fastidio. Ci può spiegare perché?
Ma guardi, oramai in Italia ingoiamo tutto e quindi non ci si fa più caso. Il problema non è tanto il fatto che il primo ministro di qualsiasi governo discuta le nomine RAI, ma semplicemente per la cosiddetta anomalia tutta italiana, per cui il proprietario di tre reti concorrenti può decidere, essendo capo del governo è legittimamente tenuto a farlo, l'organigramma delle reti pubbliche, per cui come al solito...
Diciamo che formalmente non è nemmeno così, perché non è che...
Va bene, però come lei dice giustamente, è meglio togliere l'ipocrisia di mezzo e accettiamo la situazione di fatto. Il problema è un altro, il problema è che da parecchi anni a questa parte questa stessa persona così simpatica, così scoppiettante, di gioiosa megalomania, ogni tanto se ne esce dicendo sempre che lui è una povera vittima del sistema radio-televisivo, che le reti RAI e le sue sono infestate dai comunisti, e lui chiaramente per il popolo adorante, io lo definirei bue, però lei l'ultima volta che telefonai un anno fa ce l'aveva con me perché dicevo che avevo dei dubbi sulla qualità diciamo di cultura di chi vota per il signor Berlusconi. Beh, giustamente mi ha fatto un bel rimprovero. Fatto. Quindi diciamo a me non sembra normale che una persona che
vabbè, insomma, lei torna al cosiddetto, insomma, conflitto di interesse.
Sì,
d'accordo, però insomma, Bruno, però questo lo sappiamo.
Posso chiudere un'ultima cosa?
Sì.
Ecco, non è soltanto il conflitto di interessi, ma questa persona è stata presa con le mani nella marmellata perché lui, essendo una colossale vittima di questo sistema, poi chiedeva al signor Sacca di poter sistemare le sue brillanti donne.
Si dà il caso, però lei magari non è informato, ma insomma oggi
non sono informato.
No, lei non è informato perché non è che segue tutte le notizie quotidianamente.
No, insomma, non so dove lei vuole parare, glielo premetto subito, è stato, non so dove vuole parare con la sentenza di oggi, ma il problema non cambia,
certo,
è una questione di costume.
Le sentenze non contano, le sentenze in questo caso non è nemmeno una sentenza.
Guardi, telefonate le ha fatte.
Sì, Bruno, guardi, adesso
nulla.
Non andiamo a parare nelle telefonate tra Sacca e Berlusconi, che non importano credo tantissimo in questo momento. Comunque oggi il GIP di Roma, accogliendo le richieste della procura, ha archiviato le posizioni del presidente del Consiglio Berlusconi e dell'ex direttore di Rai Fiction Sacca in relazione alla vicenda legata alla raccomandazione di 5 attrici per la produzione di Fiction TV in cambio di un sostegno finanziario allo stesso Sacca. Erano entrambi indagati per concorso in corruzione. C'è stata già una precedente archiviazione per la storia cui accennava lei della cosiddetta compravendita dei senatori. Punto a capo. Andiamo, la ringrazio. Fabio da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io a prescindere che anticipo che sono abbastanza d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore che mi precedeva,
invece
mi riferisco a quella notizia che lei ha dato, che io non conoscevo e quindi gliene faccio merito perché non sento che venga divulgata da altri telegiornali per adesso, E cioè il fatto di quell'esternazione che lei prima appunto ha reso pubblica, in cui Berlusconi avrebbe detto che se uno vuole far male o fa il delinquente o fa il PM o fa il dentista, aggiungendo che ormai i dentisti si erano smarcati da questa cosa. Quindi e poi lei ci ha un po' soprasseduto sopra, dicendo che parliamo di cose serie, come questa fosse stata una classica buttata del Berlusconi che non si sa trattenere.
Battuta, sì, battuta.
Sì, io ritengo invece che questa sia appunto la battuta del Berlusconi libero, in cui non si sa trattenere, che esprime la sua vera personalità, in cui, tolti i dentisti, equipara in maniera netta e chiarissima i PM a dei delinquenti, perché le altre categorie restano quelle due lì. Quindi se uno vuol far male sono o è un delinquente o è un PM, secondo la buttata di Berlusconi. Ora, che un presidente, che lo dica io o forse anche lei, potrebbe anche passare, ma che lo dica il presidente di un consiglio che italiano, che dovrebbe essere il garante delle istituzioni, questo è non scandaloso. E io credo che ad onor suo c'è il fatto che lei ha già dato la notizia che non si sa se poi verrà data da questo sistema di informazione così pluralista.
Ma guardi che se ne è parlato di questa battuta, ma insomma ormai non fanno nemmeno più notizie le battute di Berlusconi. Cosa vuole che le dica? Cioè, vuole che io mi indigni? No, non mi indigno.
No, non ne ho sentito molto parlare.
No, ma qua e là, appunto, il fatto che non se ne parli non è perché c'è... Il fatto che non se ne parli di questa battuta di Berlusconi fatta all'Aquila non è perché... c'è una sorta di complotto dell'informazione a non parlare di una cosa di questo tipo, perché insomma, tra l'altro, non è la prima volta che Berlusconi si esprime in questo modo.
No, infatti.
Ma no, ma proprio anche questa battuta credo non sia nuova nel repertorio di battute di Berlusconi, questo ricordo del padre che gli diceva se uno vuole nascere per far del male allora o fa il dentista o fa il PM o fa il delinquente, non credo nemmeno sia nuovissima come battuta.
E la sento per me lo è, ecco, quindi mi ha particolarmente e assolutamente colpito in maniera negativa. Detto questo, se da una parte le do gran merito e atto di questa averla divulgata ancora di più,
dall'altra parte invece
io credo che anche se credo che sia abbastanza, cioè anche l'espressione da parte, non credo che sia, voglio dire, uno scandalo se uno può pensare solo che un presidente di consiglio...
No, ma infatti non è uno scandalo, lei può pensare quello che vuole.
Parlo di lei, non parlo di me.
No, ho capito, ma io non mi indigno, vuole impormi indignazione.
Glielo chiedevo, non certo che non glielo impongo, glielo chiedevo se lei, cosa ne pensava lei.
Beh, non ne penso, penso che il rapporto, l'ho già detto prima, penso che il rapporto... per una lunga storia tra Berlusconi e in generale l'istituzione dei pubblici ministeri sia quello che conosciamo, per cui insomma non mi stupisco, non mi indigno. Ognuno ha il diritto di pensare della categoria dei PM, che poi non può essere nemmeno considerata una categoria, perché ci sono PM e PM, può dire quello che vuole. Certo, è Presidente del Consiglio, dovrebbe trattenersi in qualche caso, ma insomma con Berlusconi questo discorso del trattenersi non vale più. Poi ripeto, se ne vogliamo fare una questione di filosofia, possiamo anche trasformarla in una discussione su cosa e come Berlusconi intende la giustizia. La ringrazio, Fabio. Angelo da Monza, buonasera.
Buonasera.
Dica, Angelo.
Io volevo ricollegarmi a quanto ha detto prima Tremonti sul referendum e lo spreco di denaro pubblico,
sì,
pensando al fatto che io in realtà, essendo a Monza, dovrò votare per la nuova provincia di Monza.
Eh sì.
E quindi porre il problema di queste nuove province.
Ormai è fatta là però.
Ormai è fatta, però tutti dicono che le volevano togliere le province, non si sa quanto vivrà questa provincia. Mi sembra anche questo uno spreco di denaro pubblico, anche perché, vede, io porrei una domanda, direi, quanto costa fare una nuova provincia? Non mi sembra, io non ho messo una cifra, una risposta.
No, guardi, ci sono delle pubblicazioni anche dell'Istituto Bruno Leoni e su internet, è molto facile, quanto costa creare una provincia? Le cifre...
Comunque costa.
Beh, certo, non c'è dubbio, adesso non le posso dire la cifra precisa, non la ricordo.
Ma siccome una risposta...
Certo che costa, come no?
Da parte dei proponenti la risposta potrebbe essere nulla, perché io tolgo alla vecchia provincia delle risorse che do alla nuova. Invece così non è, sono spese aggiuntive.
Assolutamente, Angelo, lei ha perfettamente ragione. Cosa vuole che le dica? Purtroppo lo ripetiamo da mesi, se non da anni. La questione dell'abolizione delle province dovrebbe essere primaria per la politica, invece ogni volta viene sbandierata in campagna elettorale e non se ne fa nulla quando si deve andare al dunque, quando si deve concretizzare. La ringrazio. Io personalmente sono tentato, non dico come Beppe Severgnini che non vuole votare le elezioni europee perché sono tutte, ci ha detto qui ai nostri microfoni, tutte candidature un po' tarocche, ma di non prendere la scheda per una cosa che mi dà un po' fastidio, però insomma di non prendere la scheda per le elezioni provinciali. Io voto a Milano, ci saranno le elezioni provinciali a Milano e insomma sono tentato di non prendere quella scheda, non l'ho mai fatto in vita mia, però è una bella tentazione, deciderò più avanti, c'è tempo. Fernando da Chieti.
Buonasera Cruciani. Senta, un'osservazione solamente. Spesso, la sento quasi tutte le sere, spesso la trasmissione, certamente non credo che sia voluta da lei in questo caso, si incentra sulle esternazioni degli ascoltatori su Berlusconi. E io qualche tempo fa glielo dissi anche nella sua trasmissione, cioè, ma questo signore, a prescindere da tutto, è stato eletto da una grandissima parte degli italiani.
Sì, ho capito. Ora, Fernando, non è che sì, siccome il Presidente del Consiglio dice certe cose, gli italiani o la piccola parte italiani che ci ascolta e che ci vuole chiamare ha tutto il diritto di esprimersi.
No, ma non era per quello, era semplicemente per rimarcare questo discorso. È giusto, per carità, non è sì. Che li vogliamo censurare, ci mancherebbe. Però, sento Dio, questo è da 14-15 anni che sta nella politica e praticamente è ripetitivo. Ora, io sono perfettamente d'accordo con lei quando lei dice io non mi stupisco. Penso che anche diciamo i radioascoltatori non dovrebbero più stupirci di questo fatto, magari parlare di altre cose più importanti.
No, Fernando, io Fernando, ogni tanto io invito le persone quando ritirano fuori la questione del conflitto di interessi, poi ognuno può parlare, può avere le sensibilità più disparate naturalmente. 800 24 00 24. Abbiamo diversi ascoltatori in onda, Leonardo da Genova, Federico da Milano, Roberto da Padova e altri ancora. Andiamo a Roberto da Padova, dica.
Buonasera, io volevo intervenire sulla crisi economica.
Sì.
Mi sembra che i nostri politici siano fuori dalla realtà, perché...
In che senso, scusi?
I fatturati al nord dell'industria sono crollati negli ultimi mesi del 30-50%.
Sì.
Allora, è una battuta però, la sinistra non ha mai sfondato al nord. Il Partito della Libertà perderà il Nord perché il Nord voterà il partito del portafoglio, cioè il Nord, visto le vicende di Catania, di Palermo, della sanità del Lazio, voterà per la Lega.
Adesso io non so rispondere a queste previsioni, voterà per la Lega, dunque il PDL, lei dice, perderà voti al Nord in alcune regioni, può darsi, non lo so, insomma, mi sembrano previsioni un po' affrettate al momento, no?
Oggi vi sentite, c'è la ripresa, le borse sono crollate di nuovo, insomma. L'industria al nord è crollata del 30-50% con fatturato.
No, certamente, Roberto, certamente è bizzarro il fatto che fino a poche settimane fa si gridava al disastro, alla catastrofe, il governo deve intervenire di più, diceva l'opposizione. Oggi sentiamo invece che ci sono segnali di ripresa. C'è un po' di schizofrenia magari nel parlare della crisi economica, non c'era una catastrofe terrificante qualche mese fa, evidentemente, come adesso forse è troppo presto per parlare di segnali di ripresa affrettati, non lo so, di segnali di ripresa concreti, insomma, dico così, per i segnali che si danno all'opinione pubblica sono di una crisi che veniva descritta in tutti i dettagli, si preannunciavano catastrofi pazzesche fino a qualche settimana fa, oggi invece si danno altre notizie, evidentemente c'è qualcosa che non torna. La ringrazio. 800 24 00 24. Giuseppe Caldarola, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qua. Allora, parliamo di una cosa che magari non interessa molto il grandissimo pubblico, ma è una cosa di cui si stanno occupando tutti i media, ed è invece importante, io credo, ed è questo summit sui diritti umani dell'ONU a Ginevra. È però un déjà vu, si potrebbe dire, no? Perché lo show di Ahmadinejad, la risposta di alcuni paesi, la novità è sicuramente l'atteggiamento dell'Italia. Come lo giudica lei?
Io sono un amico di Israele, quindi giudico positivamente l'atteggiamento dell'Italia. Già Durban 1, Durban è una città del Sudafrica, nel 2001 dette vita a una situazione profondamente inquietante, perché ci fu una maggioranza di paesi dell'ONU che votò una mozione in cui si diceva che il sionismo era una forma di razzismo. Ora, il problema era di evitare che Durban 2, che questa volta si svolge invece a Ginevra, ripetesse le orme tragiche o ridicole, se si vuole, di quella precedente esperienza. Molti paesi hanno ritenuto di contrattare il documento finale. Alcuni paesi, come l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti, l'Australia, l'Olanda, la Nuova Zelanda, non si sono fidati, hanno detto che se non veniva cambiato l'intero asse della conferenza di Ginevra, sarebbe stato meglio non partecipare, perché gran parte dei paesi che partecipano a queste conferenze sono diretti da governi autoritari, se non proprio dittatoriali, quindi è piuttosto buffo che spetti a loro decidere sul razzismo e libertà. Ora, c'è stata una forte critica anche in Italia verso il governo italiano, che ha deciso di non partecipare. Quest'oggi Ahmadinejad, il presidente iraniano, si è presentato e ha fatto un discorso molto duro in cui ha rinnovato l'accusa di razzismo a Israele. E a questo punto tutti i paesi dell'Unione Europea si sono alzati e se ne sono andati, dando ragione agli assenti.
Ecco, però oggi ho sentito per esempio da Sergio Romano, che è uno che certamente conosce queste storie diplomatiche, i rapporti, come si fa anche in campo internazionale, dice: scegliere l'Aventino è sempre sbagliato, bisogna partecipare, cercare di mediare, smussare, intervenire sui singoli aspetti, eccetera. Insomma, non dico che ha parlato di chiassate, per carità, non è nel linguaggio di Sergio Romano, però dice insomma importante è comunque partecipare, mettersi là sull'Aventino a non partecipare non significa nulla.
No, io non sono d'accordo, perché il realismo nella politica e nella politica estera è sicuramente fondamentale, però anche i principi che ispirano la politica sono altrettanto importanti. Quando si va incontro ad una conferenza internazionale in cui si addita l'esistenza dello Stato di Israele, non la politica dello Stato di Israele, la sua stessa esistenza come un fenomeno razzista, e allora l'unico atteggiamento serio è dire: io non ci sto, e fare in modo che la conferenza fallisca. Ora, questa volta il fallimento non l'ha determinato l'assente, l'ha determinato il presente ingombrante, cioè questo Ahmadinejad, che si, ricordiamo che il presidente iraniano sostiene che l'Olocausto è tutta un'invenzione degli ebrei, quindi siamo di fronte ad un personaggio assai pericoloso che sta cercando il riarmo atomico per l'Iran. Noi stiamo parlando di un uomo pericoloso per la sicurezza mondiale.
Senta, un'altra cosa che riguarda invece discussioni tutte italiche, io ho notato un po' di ipocrisia in queste settimane, Calderola, sulla questione del referendum. C'è chi ne fa una questione di principio, accorpare per risparmiare, altri in maniera diretta, esplicita, dicono: no, noi non lo vogliamo perché vogliamo farlo fallire, come la Lega per esempio, vogliamo farlo fallire perché non ci conviene, e dunque abbinarlo significa far passare il quorum, eccetera. Oggi Tremonti, anzi ieri nella trasmissione di Lucia Annunziata, cosa ha detto Tremonti? Ha detto: insomma, il referendum non ci dovrebbe essere, lo paghino e non serve a niente, non interessa ai cittadini, lo paghino gli organizzatori. Il che è un po' bizzarro, perché si è messa in moto una procedura anche costituzionalmente prevista, con dei passaggi istituzionali. L'anno scorso è stato rimandato per la questione delle elezioni, e quest'anno potrebbe essere rimandato ancora al 2010. Insomma, qualche volta il referendum salva, diciamo, la politica, o i partiti si appassionano al referendum perché conviene a loro appassionarsi, altre volte invece è considerato un impeach.
Ma il referendum è stato convocato regolarmente, quindi è giusto che venga celebrato, a meno, come dice lei, di un nuovo rinvio, ovvero a meno di una nuova legge elettorale che rende inutile il quesito referendario. Poi si tratta di giudicare come votare nel referendum. Io nel quesito referendario vedo un problema molto grosso, perché affida la maggioranza assoluta al partito che tiene la maggioranza relativa. Però si può sempre votare no, quindi sono convinto che in questi casi, visto che alcune centinaia di migliaia di cittadini hanno chiesto che si svolga, si può svolgere, si deve svolgere. Ora, l'obiezione che fa la Lega è anche un'obiezione di carattere costituzionale, perché come non è possibile abbinare il referendum alle elezioni politiche, diciamo, per estensione si potrebbe immaginare una impossibilità a collegarlo ad elezioni europee. Ma una parte di questa discussione potrebbe essere risolta con un po' di buonsenso, ecco. O con l'ipotesi del rinvio o con l'accoppiamento al secondo turno delle amministrative.
Grazie e buona serata.
Grazie, buona serata.
19.52 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Genova da Leonardo. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io chiamavo per in riferimento al caso, diciamo, Silvan.
Silvan Bianchetti, sì. Un caso, adesso non esageriamo, ci abbiamo giocato un po' sopra, è un caso, però, perché voglio dire, questo video da qualche, io l'ho un po' snobbato all'inizio, perché insomma, poi tra l'altro non mi sembrava nemmeno così evidente, non sappiamo cosa è stato suggerito alla Bianchetti, però insomma, un po' rivedendolo, leggendo dei commenti sopra, mi è parso poi evidente che lì c'è stato qualcuno più realista del re, che al solo sentire la parola Berlusconi, detta, pronunciata da Silvan con la bacchetta magica in un contesto assolutamente non normale, frivolo se vogliamo, no? Niente di particolarmente politico né tantomeno offensivo, è scattato una sorta di meccanismo a protezione dell'istituzione, assolutamente secondo me fuori luogo.
Sì, sono d'accordo, però io chiamavo per dire che mi stupisco di chi si stupisce sostanzialmente, perché volevo raccontarle un brevissimo aneddoto. Anni fa ho partecipato a Mi manda Lubrano, c'era ancora lui all'epoca, per presentare dei risultati su un crash test che avevamo effettuato su una serie di automobili da cui la Fiat non era emersa benissimo, ma neanche le altre auto, tra l'altro. Vabbè, c'era un po' di tensione prima del programma, tant'è che uno degli autori ha pensato di fare uno scherzo all'autore capo del programma, dicendogli: guarda che 5 minuti fa ha chiamato Paolo Fresco, che era l'amministratore delegato di Fiat, e l'autore capo è quasi svenuto, cioè proprio imbiancato, impallidito all'istante, si è appoggiato a un tavolo, hanno dovuto subito dire no, scherzavo, era una battuta. Però insomma, il fatto che sia mezzo svenuto secondo me è emblematico dell'aria che si respira. È uno scherzo, per essere credibile deve essere un po' realistico, no? Cioè, se gli avessero detto ha chiamato Bush non ci sarebbe cascato probabilmente, quindi chissà, magari qualche volta la telefonata arriva veramente o no.
Sì, no, ma adesso non credo che in questo caso sarebbe arrivata una telefonata da Berlusconi, magari sarebbe arrivata una telefonata di qualcuno vicino a Berlusconi senza che Berlusconi lo sapesse, perché spesso questo accade, no Leonardo, che qualcuno appunto è più realista del re. Non penso che Berlusconi abbia interesse a intervenire su una singola frase detta a Domenica Inn, forse nemmeno lo sa, invece qualcuno dei suoi che si occupa di Rai, così per riflesso condizionato, zac, magari prende il telefono, no?
Quindi la povera conduttrice, secondo me, alla fine è comprensibile, secondo me, almeno.
Non lo so, se ne potrebbe fare a meno anche, cioè di intervenire su una cosa così innocua, talmente inesistente, eccetera. Insomma, voglio dire, cosa è successo poi in concreto? Che Silvan dice, potrei imprestare questa bacchetta magica a Berlusconi per l'Abruzzo, ma insomma, dov'è il reato di lesa maestà nei confronti delle istituzioni? Perché dopo la Bianchetti si è dilungata in una discussione sulle istituzioni, bisogna ringraziare, questo lo volevo dire, la tua è una battuta, insomma una cosa ridicola, diciamo la verità. Grazie Leonardo. Marcello da Roma, buonasera.
Buonasera Luciani. Volevo dire una cosa.
Sì, la dice non in stereofonia con doppia o tripla voce, ma abbassando la radio, magari, o spegnendo la radio, se è possibile, se ce l'ha aperta, magari è un problema nostro. Marcello, prego.
Ecco, volevo dire che quello che sta facendo Berlusconi adesso, se partiamo da Napoli, che ha praticamente riuscito a ripulire Napoli, rimetterla a posto, rimetterla in moto, adesso con il terremoto, e penso che le capacità che ha questa persona, non l'ho mai vista con nessun altro politico, perché non dà serenità, non aumenta le tasse nonostante tutto quello che succede, che servirebbero, certo, almeno così ha detto, e spero che sia veramente così.
Marcello, che ci vuole fare l'elogio di Berlusconi qui, insomma,
voi lo attaccate sempre.
Ma noi non attacchiamo nessuno, noi discutiamo, parliamo, scherziamo, ridiamo, però se lei ci ha chiamato per dirci quanto è bravo Berlusconi, benissimo, prendiamo atto, ma non è che ci serva molto.
Voi fate politica o la trasmissione?
Ma non facciamo nessuna politica, Marcello. Mi aspetti un attimo che ci sono i titoli dei TG, poi mi spiega perché secondo lei noi facciamo politica, insomma. Noi parliamo di politica. TG5.
Alla conferenza di Ginevra, Ahmadinejad definisce Israele paese razzista. In passato aveva negato anche l'Olocausto. Via dal summit, l'Unione Europea, Frattini, abbiamo fatto bene a non andare. 8 giorni al freddo, senza acqua e cibo, il drammatico racconto dei profughi del cargo Pinar, sbarcati in Sicilia e trasferiti nel centro di accoglienza di Caltanissetta. Costituito in Abruzzo un pool di magistrati per evitare infiltrazioni mafiose nella ricostruzione. Inchiesta sui crolli, la procura, entro l'estate saremo a buon punto. Crisi per Emma Marcegaglia, il peggio è passato. Da luglio l'inversione di tendenza. Marchionne in America per chiudere l'accordo con Chrysler. A Napoli imbrattati con lo spray Castel dell'Ovo e il maschio angioino. A Roma rimossi a Fontana di Trevi centinaia di lucchetti dell'amore. Stasera su Canale 5 l'ultima puntata del Grande Fratello, sfida finale a colpi di televoto tra Cristina, Gianluca, Ferdi e Marcello.
Va bene, TG1, sentiamo i titoli.
Ahmadinejad in fiamma, la conferenza ONU sul razzismo attacca Israele e i delegati dell'Unione Europea abbandonano l'aula. L'Aquila, magistrati antimafia per gli appalti del dopo terremoto, laurea alla memoria di uno studente morto sotto le macerie. Crisi, il peggio è passato, dice la Marcegaglia, da luglio possibile inversione di tendenza, borse giù, Milano perde 4 punti. A Caltanissetta i migranti soccorsi in mare dalla nave turca e rifiutati da Malta, inchiesta sulla morte di una donna incinta. L'aggressione al gioielliere di Cinisello Balsamo, catturato il secondo bandito, il primo era stato ferito dall'orefice. Juventus punita, una gara a porte chiuse per gli insulti a Balotelli. La Federcalcio allo studio la sospensione delle partite per cori razzisti.
Va bene, prima dei titoli della 7, Leonardo da Livorno, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Il mio intervento era molto veloce, da un semplice studente di 23 anni che ha interesse a fare questa domanda. Una riguardante il concreto, cioè un suo intervento per quanto riguarda la struttura moderna attuale del WTO, come è oggettivamente legiferato e legalmente attuabile sotto l'aspetto industriale, e l'altra, una mia curiosità, se posso chiedere un suo intervento riguardante un argomento più ideologico, diciamo da 23enne, da uno che deve ancora costruirsi gli anticorpi culturali. Che cosa pensa su come è strutturato il capitalismo del Novecento, cioè come sta la grande massa, massimo profitto, minor costo possibile, quanto secondo lei può continuare ad andare avanti con l'inizio della saturazione dei mercati?
Guardi Leonardo, sono domande da professori universitari, francamente. La ringrazio, lei ha degli interessi meravigliosi, li approfondisca, ma insomma non è questa francamente la sede per parlare del capitalismo del Novecento, di come è strutturato, eccetera eccetera. Andiamo a Pavia, provincia di Pavia. Mauro, buonasera.
Buonasera. Devo dire che un po' che non seguivo la trasmissione, quindi magari non vorrei ripetere cose che sono già state...
Dica pure, si può ripetere anche più volte.
Perfetto, niente. Era un intervento rispetto alla questione di Franceschini e le fermature sul Palazzo Grazioli. Io volevo un po' dire la mia su questo, in questo senso. Trovo che non ci sia niente di scandaloso rispetto al fatto che si faccia il vertice a Palazzo Grazioli, il fatto che non sia stato tenuto segreto e che quindi la cosa sia stata fatta, diciamo, alla luce del sole, la trovo anche normale, quindi non ci fosse niente da nascondere in particolare. Dall'altro penso che comunque Franceschini, più che ipocriti in questo caso, abbia fatto un po' il lavoro dell'opposizione. Secondo me lui ha voluto, più che altro con quell'intervento, invece rimettere un po' al centro la questione del conflitto di interessi, che è vero che è trita, sappiamo, Berlusconi giustamente eletto dal popolo, tutte queste cose. Non credo però che sia una questione ancora, come dire, che non sia da risolvere, ecco, che rimane il problema comunque, no?
Sì, Mauro, guardi, può rimanere l'anomalia, quello che vuole, l'abbiamo detto più volte. Il punto è molto concreto in questo caso. C'è, come sempre accade, un momento in cui arriva la tornata delle nomine alla RAI, il direttore del TG1, quello del TG2, quello del TG3, le conferme, le cose, eccetera. Arriva un momento nella storia e all'interno di una legislatura, soprattutto all'inizio di una legislatura, Insomma, siccome è la politica che nomina il Consiglio d'amministrazione che poi fa le nomine, di cosa vogliamo parlare? I componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati dai partiti, i quali hanno dei capi, dei segretari. Poi, naturalmente, ci sono le mediazioni, gli uomini non è che stanno lì a fare i burattini, hanno le loro idee, anche se appartengono allo stesso partito, le fanno pesare, le correnti, gli equilibri, le varie discussioni, insomma... Dopodiché che queste discussioni avvengano per telefono, avvengano a Palazzo Grazioli una volta e l'altra volta a Palazzo Chigi, che avvengano a casa di Letta, che avvengano non so dove, e ancora prima che siano fatte a Bologna da Prodi o siano fatte da Veltroni non so dove, insomma, qual è la differenza? Di che stiamo parlando? Non stiamo parlando del nulla. Le nomine della RAI vengono decise dai partiti con tutte le mediazioni del caso. La ringrazio, Mauro, ospite del telegiornale della 7, Marcello Sorgi, che è stato direttore del TG1, editorialista della Stampa.
Sull'inchiesta, nel senso, è come se le inchieste fossero facoltative, le inchieste sono obbligatorie. Poi sai, io per una strana accidente della vita mi sono fatto tutti i terremoti importanti degli ultimi 40 anni, il Belice da terremotato e gli altri tutti da giornalista, e trovo che superato il momento dello sconforto e quindi prima della ricostruzione viene da parte della gente un'esigenza di giustizia, cioè vogliono sapere se qualcuno è responsabile, perché è vero che è un evento naturale imprevedibile, però è vero che a volte l'incuria dell'uomo contribuisce, e qui abbiamo visto, c'era un rapporto di Barberi del 1999 che metteva in guardia dalla possibilità che molti degli edifici che poi
si parla delle presunte polemiche sulle inchieste, che però, come dice giustamente Marcello Sorgi, vanno avanti in automatico, non è che si può decidere di non farle più a un certo punto. Alle 28 minuti sentiamo appunto i titoli del telegiornale della 7.
Finisce a Porto Empedocle l'odissea della Pinari. In Sicilia i 140 profughi salvati dal cargo turco bloccato in mare per 3 giorni a causa del braccio di ferro tra Italia e Malta. Per le autorità della Valletta si è trattato di un disguido, ma Maroni chiede l'intervento della UE. Israele razzista, Ahmadinejad incendia la conferenza ONU di Ginevra, già disertata da Stati Uniti, Italia e Germania. Alle parole del presidente iraniano, i delegati dell'Unione Europea lasciano la sala. Il governo di Gerusalemme ritira il suo ambasciatore in Svizzera. Il pool di magistrati vigilerà sugli appalti post terremoto, l'annuncio del procuratore antimafia Piero Grasso. Oggi le prime lauree sotto le tende all'Aquila. Vi mostriamo le immagini del crollo della chiesa di Santa Maria del Suffragio. Una gara a porte chiuse per la Juventus sarà quella con il Lecce il 3 maggio. Dura decisione del giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Balotelli nella partita di sabato scorso con l'Inter.
Andiamo a Milano da Federico. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Sono coinvolto a diversi livelli per quanto riguarda sia la questione del ragazzo che è stato sprangato a morte, il ragazzo di origini africane qui a Milano, poi diciamo la storia dei cori di Balotelli e la questione poi degli immigrati, adesso c'è questa nave che è stata sballottata avanti e indietro tra Malta e l'Italia e poi la conferenza di Durban. Io credo che come diciamo marito di una donna africana immigrata, io tra l'altro sono convertito all'Islam per cui anche coinvolto nella questione di Israele direttamente, credo che ci sia una mancanza di sensibilità, una mancanza di responsabilità in questa nostra Italia e in Europa. Mi sembra che ci si nasconda sempre dietro un dito dicendo non c'è problema, Balotelli è un tipo che ha un brutto carattere, questi immigrati non possiamo prenderli perché noi stessi abbiamo dei problemi, gli ebrei sono stati vittime, cioè noi non ci prendiamo le nostre responsabilità, devono passare 70 anni finché un primo ministro italiano come Berlusconi chiede scusa finalmente di quello che è stato fatto in Libia.
Sì, però mi scusi così, Federico, lei mette tutte delle cose in uno stesso calderone, la questione degli immigrati su cui non vedo situazioni che si possano riferire al razzismo, la questione della nave contesa tra l'Italia e Malta, contesa per modo di dire naturalmente, e poi la questione...
Mentre i due governi non vogliono prendersi le loro responsabilità, voglio dire, sulla nave c'erano per esempio eritrei e somali, sì, che sono diciamo cittadini di 2 ex colonie italiane delle quali l'Italia ormai se ne è lavata completamente le mani, voglio dire, non possiamo andare avanti, eravamo fino all'altro giorno immigrati in Svizzera e adesso facciamo anche noi quelli che non hanno bisogno di ragionare sulle proprie responsabilità e non, cioè,
sì, ma
dire,
non è che ogni volta che arriva un barcone ci dobbiamo interrogare sulle nostre responsabilità del passato. Qui no, c'è una politica dell'immigrazione da far valere, degli accordi internazionali, insomma la questione di questa barca è molto complessa. Poi che si poteva intervenire prima,
vogliono per le questioni,
no, ma infatti che si potesse intervenire prima e che ci siano state delle ore un po' convulse tra i governi di Italia e Malta, forse si poteva evitare, però evidentemente insomma c'è anche un atteggiamento da parte del governo maltese, secondo me, che tende ogni volta a scaricare responsabilità sugli altri paesi. Intanto, mi scusi, resti in onda sulla 7, il servizio appunto sull'omicidio di quel ragazzo di cui parlava prima l'ascoltatore.
Alcuni dolciumi. La sentenza è prevista il 14 maggio dopo la requisitoria del pubblico ministero Roberta Brera e le arringhe della difesa, che punta a cambiare il capo di imputazione da omicidio volontario aggravato dai futili motivi a omicidio preterintenzionale. Il padre di Abba ha poca voglia di rilasciare dichiarazioni, si limita a dire:
io mi fido della giustizia, io voglio la giustizia, punto, solo questo.
Gli imputati oggi hanno chiesto scusa. Allora, Federico, ripeto, lei ha messo insieme una serie di episodi per dire che cosa? Non ho capito bene.
Ma guardi, anche lei, Crociani, all'inizio della trasmissione ha detto è strano che oggi dobbiamo parlare di Balotelli e di Durban e del processo e così
no,
via.
No, ma per dire che c'era la parola razzismo che è stata evocata dai telegiornali,
certo.
Per questioni però, diversissime, Crociani, no? E non paragonabili, certamente.
Ma io non lo so, io credo che questo problema del razzismo, questa diciamo superbia occidentale, io sono un occidentale, non sono un immigrato, sono tra l'altro di origine svizzera, voglio dire, questa superbia occidentale fa sì che l'Occidente non voglia mai prendersi le proprie responsabilità, non vuole affrontare la questione dell'immigrazione in maniera seria, il problema anche per esempio dei palestinesi, adesso si difende Israele a spada tratta, ma voglio dire, gli ebrei sono una cosa, lo Stato di Israele o il governo di Israele, come per esempio adesso il ministro degli esseri israeliano, che è uno che diciamo vorrebbe far piazza pulita degli arabi, voglio dire, queste sono cose che l'Europa sembra non affronti, invece per esempio il Vaticano ha preso la sua responsabilità e ha partecipato alla conferenza Durban 2, voglio dire, quelle sono posizioni chiare, nette, lo Stato del Vaticano ha deciso di partecipare, perché l'Italia va sull'Aventino, a parte il fatto che l'Aventino lei sa che diciamo,
sì, evoca altre cose. Federico, guardi, io sono
storia romana,
no, ma ho capito,
diciamo,
ho capito,
dal Parlamento per il delitto Matteo.
Ho capito dove lei vuole arrivare, ma non capisco questa cosa delle responsabilità. Qualche minuto con il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, che saluto e ringrazio. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi.
Allora Giannini, a me sembra piuttosto bizzarro, per carità, poi i dati saranno chiari, come dice anche il presidente di Confindustria Marcegaglia, qui siamo alla radio di Confindustria, eccetera, però fino a poche settimane fa si parlava di una crisi economica disastrosa, si evocava un 2009 di sangue e di sacrifici per tutti, eccetera. Adesso, per carità, dico, è anche possibile, poi ci sono, ci dicono alcuni esperti, alcuni politici in particolare, e non solo politici, invece dei segnali positivi. Io mi sono permesso di dire all'inizio della trasmissione che forse c'è un po' di schizofrenia, forse nell'esagerare la crisi e forse oggi nell'essere così ottimisti, o no?
Ma sono perfettamente d'accordo con lei. Io proprio oggi sul mio giornale ho scritto un commento che si riferiva alle parole pronunciate ieri dal ministro dell'economia Tremonti, che ha detto che è finito l'incubo dell'apocalisse finanziaria. Oggi questa tesi viene suffragata anche dal presidente della Confindustria Marcegaglia. Ora, non c'è dubbio che a livello internazionale qualche segnale di parziale miglioramento dell'andamento congiunturale delle economie effettivamente negli ultimi giorni, nell'ultima settimana si sia registrato. In Cina ci sono segnali di ripresa della crescita economica, in India settori come il cemento e la siderurgia hanno ripreso un discreto volume di ordinativi, la stessa Russia manifesta qualche tendenza al recupero sul fronte della produzione industriale. L'Europa sta decisamente peggio da questo punto di vista e anche gli Stati Uniti, tutto sommato, benché ci siano alcuni anche qui segnali parzialmente positivi, come il recupero di bilancio delle principali banche d'affari coinvolte proprio nella crisi finanziaria, tuttavia il Presidente Obama ha dichiarato non più tardi di ieri che l'uscita dal tunnel è ancora molto molto lontana. In tutto questo c'è lo specifico italiano, che viceversa, almeno personalmente, mi trova abbastanza pessimista. Tutti i dati dell'economia, gli ultimi noti resi pubblici sia dall'Istat che dalla Banca d'Italia, fotografano una situazione effettivamente molto pesante.
Ecco, il presidente di Confindustria oggi però dice, il presidente di Confindustria, non c'è più la caduta continua degli ordini del fatturato.
Speriamo che questo sia vero, sì. Da un lato. Dall'altro lato però teniamo conto che veniamo da mesi e mesi di crollo della produzione industriale, che non a caso ha toccato in febbraio il meno 8,1%, sì, che è il livello più basso dal dopoguerra ad oggi. Il PIL è comunque stimato tuttora nel 2009 dai principali organismi internazionali con un calo quasi del 4%, addirittura oltre il 4%. Insomma, tutto questo per dire che se anche ora ci fossero questi piccoli segnali di ripresa degli ordinativi, prima di poter dire siamo fuori dal tunnel, io credo che purtroppo perché nessuno scommette sul peggio, non è che si facciano polemiche di questa natura
per
investire sul negativo contro il governo, non è assolutamente questo, spereremmo tutti che fosse così, però onestamente, come lei diceva giustamente prima, mi pare che ci sia un cortocircuito anche comunicativo
tutti
gli allarmi usciti fino a 3 giorni fa, e adesso invece questa tendenza a dire siamo fuori dal tunnel e la crisi è passata, insomma.
E voglio fare invece un'altra domanda che non riguarda l'economia, che riguarda un titolo apparso su Repubblica credo nella giornata di domenica o sabato, che si riferisce al vertice a Palazzo Grazioli convocato da Berlusconi sulle nomine Rai, no?
Sì.
Era ieri il titolo, se non sbaglio?
Beh, è da qualche giorno che facciamo titoli. Di
no, titolo di prima pagina, titolo di prima pagina.
Ah, sì.
Titolo di prima pagina. Allora, qui molti ascoltatori ci hanno chiamato dicendo, alcuni, insomma, è una vergogna il fatto che Berlusconi, che è l'esempio del conflitto di interesse, faccia delle riunioni proprio a Palazzo Grazioli, che non è un posto istituzionale, nomine spettano al Consiglio d'amministrazione. Altri invece, insomma, che sostengono, io tra questi, che insomma, non bisogna essere ipocriti in questo caso. La RAI è dominata dai partiti, i partiti nominano il Consiglio d'amministrazione, che poi le riunioni per decidere oppure per accennare o per parlare delle nomine RAI avvengono a Palazzo Grazioli, al telefono tra Berlusconi e i leader dell'opposizione, eccetera, non ha molta importanza. Invece, evidentemente, per Repubblica ha importanza questa cosa.
Ma diciamo, per Repubblica hanno importanza due cose. C'è senz'altro un problema di forma che, per quanto non decisivo, vuole comunque la sua parte. Allora, il Presidente del Consiglio, nel momento in cui decide di esercitare la sua funzione di proprietario e azionista attraverso il Ministero del Tesoro del servizio pubblico radiotelevisivo, sarebbe, diciamo, per ragioni quantomeno di buon gusto, preferibile che svolgesse questo esercizio nella sede proprio del governo, che è Palazzo Chigi, fino a prova contraria. Fintanto che Palazzo Chigi non chiude, quella è la sede del governo. Allora, quantomeno lo si faccia lì e non nella propria abitazione privata. Questo però è un aspetto che riguarda la forma.
Sì.
Nella sostanza, non c'è dubbio, lei ha ragione quando ricorda che la prassi ormai consolidata di tutte le repubbliche, dalla prima alla terza, posto che quella che stiamo vivendo sia la terza, è stata una costante lottizzazione delle nomine RAI da parte dei governi di turno, delle maggioranze di turno e talvolta anche delle opposizioni, perché anche a loro tocca uno strapuntino, diciamo così, nella suddivisione delle nomine. Qui però c'è l'aggravante, ancora una volta, che giustamente i vostri ascoltatori hanno segnalato, del fatto che l'attuale Presidente del Consiglio, oltre che essere proprietario del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso il Tesoro, è anche proprietario del più importante, direi dell'unico grande gruppo televisivo privato presente sul mercato italiano. Questo onestamente fa una qualche differenza.
No, perché... ma la differenza rispetto ad altri governi è evidente ed è nel conflitto di interessi. Insomma, la cosa è questa: dove dovrebbero essere, dice, ci vorrebbe più discrezione, ecco, questo è il...
Ma no, guardi, se ragioniamo in termini di soluzione del problema, secondo me
la
discrezione non c'entra. Potrebbero fare vertici segreti che nessuno viene a sapere e a quel punto noi dovremmo far finta di essere tutti contenti, perché crediamo che abbia deciso il Consiglio d'amministrazione, quando evidentemente sappiamo tutti che non è così. Il tema vero sarebbe quello di allentare la presa
dei partiti sulla RAI, dalla RAI,
dalla RAI. Certo. E questo si può raggiungere soltanto attraverso, io credo, una profonda riforma della RAI stessa, che possa portare, io resto convinto di questo avviso, ad una anche privatizzazione totale, non totale, parziale, diciamo anche parziale, della RAI, magari mettendo sul mercato una rete, non lo so, ma insomma è evidente che occorrerebbe aprire realmente il mercato ad altri competitori, anche competitori esterni. C'è Murdoch in pista già da tempo, sta facendo un lavoro diverso fino adesso, ma è diventato già ora concorrente quantomeno sul digitale e sul satellite di Berlusconi. Beh, se comprasse una rete RAI io non mi scandalizzerei, ma anzi la considererei un allargamento della sfera del pluralismo in Italia.
Assolutamente, sono d'accordo, la ringrazio, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi,
a Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica. Torniamo agli ascoltatori e andiamo. Stefano da Modena, eccoci qui, Stefano.
Buonasera, salve.
Dica.
E dunque, io volevo fare due interventi abbastanza brevi. Il primo è sulla vignetta di Vauro e il caso Santoro. Ci torno ancora sopra perché non mi è sembrato di sentire le cose che voglio dire. In particolare, la vignetta, a mio modesto parere, era un po' di cattivo gusto, ma questo è solo un fatto soggettivo. Mm. Però, secondo me, si è alzato un polverone e la sinistra, comunque l'opposizione, secondo me si è un po' lasciata confondere da questo.
Sì.
Sulla vignetta, quando la trasmissione, seppure colorita, seppur di parte, come conosciamo, insomma, non è, a me piace, anche se è molto schierata e non della mia parte politica, però secondo me sa fare televisione. E la trasmissione aveva posto un interrogativo molto interessante e non l'ha fatto demagogico, cioè: era possibile fare qualcosa prima, non dal punto di vista di prevedere l'ora esatta del terremoto, perché questa comunità scientifica ha detto che sì, ci sono delle teorie, ma non
a livello, diciamo, di prevenzione, eccetera.
A livello di presenza, d'accordo, di fare qualche controllo negli edifici strutturali.
Sì, Stefano, questo qua però è stato detto ormai nelle ultime settimane.
Esatto, ma infatti
tutti
la magistratura sta indagando su questo.
Vabbè,
quindi,
poi?
La prima era la battuta. La seconda invece sul quorum del referendum. Volevo fare la seguente riflessione. Poiché sappiamo che c'è una percentuale fisiologica di persone che non vanno mai a votare, e questo succede sempre, anche nelle elezioni politiche, per quanto combattute e appassionanti, secondo me il quorum non è, dal punto di vista costituzionale, un sistema per misurare se la gente è appassionata realmente al referendum o no. Inoltre facilita tantissimo chi vuole votare no, sostanzialmente. Pensiamo, per assurdo, questa è una battuta che voglio fare, pensiamo delle elezioni politiche dove, se non si raggiunge un quorum, tra virgolette, inventato, viene automaticamente riconfermata la legislatura precedente.
Vabbè, insomma, dove vuole arrivare, Stefano?
Voglio arrivare nel senso di dire: o abbassiamo drasticamente il quorum in modo che sia realistico, cioè scartiamo, non so, un 20-30% di persone che fisiologicamente non vengono a votare,
sì, ho capito.
Oppure lo rimuoviamo del tutto, magari alzando il numero di firme richieste per
ho capito,
per
ho capito. La ringrazio, Stefano. 8:30 questa sera, De Magistris, il nuovo Di Pietro addirittura.
Giudice del riesame del Tribunale di Napoli, in precedenza è stato pubblico ministero a Catanzaro e ora è candidato con la lista di Antonio Di Pietro, il partito di Antonio Di Pietro, cioè l'Italia dei Valori. De Magistris, lei ha detto che non tornerà più a fare il magistrato. Quando pensa di dimettersi?
Ma io dentro rimarrò sempre magistrato, perché l'ho fatto per 15 anni, quindi quegli ideali e quei valori li porterò sempre dentro con me. Ritengo, anche per la notorietà che ha assunto la mia vicenda, di fare una scelta irreversibile, perché sono molto motivato in questo progetto che mi ha proposto Antonio Di Pietro, Italia dei Valori. È una scelta definitiva, però i tempi delle dimissioni non me le faccio dettare dagli altri, ma le sceglierò io. Ma insomma,
infatti io le sto chiedendo.
Non lo so, io poi sono scaramantico, sono napoletano, quindi aspettiamo un attimo le elezioni, sicuramente non prima delle elezioni.
È vero che Antonio Di Pietro già l'anno scorso l'aveva chiesto di candidarsi alle politiche, e perché ha detto no allora, se sta dicendo sì oggi?
Sì, mi fu proposto un anno fa telefonicamente, io non conoscevo Antonio Di Pietro perché l'ho conosciuto personalmente il 6 marzo del 2009, mi fu proposto la candidatura politica, che come tutti sanno tra l'altro è blindata, quindi sarei stato eletto sicuro, a differenza di adesso che è una competizione elettorale. Dissi di no perché all'epoca probabilmente con un po' di ingenuità istituzionale, pensavo di poter continuare a fare il magistrato, il mestiere che amavo, il pubblico ministero. Stavamo nel pieno del processo disciplinare, nel pieno delle inchieste importanti di Salerno, volevo continuare a dare il mio contributo di verità e giustizia all'interno della magistratura. Dopo un anno le condizioni sono completamente cambiate e quindi ho scelto di lasciare, anche se non formalmente, questo lavoro che ho fatto per 15 anni.
Ma De Magistris, che cosa l'ha convinta alla fine, dopo un'esperienza da magistrato per 15 anni, a scegliere la politica? Non ha paura un po' di passare da una casta all'altra?
Ma ci sono due argomenti che mi hanno spinto a fare questo passo. Innanzitutto prendere atto che non mi si faceva più fare il mestiere che sognavo, il pubblico ministero.
Vabbè, Luigi De Magistris, candidato Italia dei Valori alle elezioni europee, avete sentito all'inizio, decido io, sicuramente non prima delle elezioni, sulle dimissioni. Poi dopo si vedrà, naturalmente. 20:35, titoli del TG2.
Il presidente iraniano Ahmadinejad, nel suo intervento alla conferenza ONU sul razzismo, attacca Israele. I delegati europei lasciano la sala per protesta. Sbarcati in Sicilia gli immigrati del cargo turco Pinar. Resta accesa la polemica con Malta. Domani la questione arriva sul tavolo europeo. Costituito in Abruzzo un pool di 4 magistrati per la ricostruzione. L'obiettivo è di evitare infiltrazioni della mafia negli appalti. Prime lauree dopo la tragedia. Condannata la Juve a giocare il prossimo match a porte chiuse per i cori razzisti contro l'interista Ballotelli. La Federcalcio pensa alla sospensione delle partite davanti a simili episodi. Miley Cyrus è la diva adolescente più famosa del mondo.
Protagonista. Bene, quello che dice la Santa Sede a proposito della vicenda di Ahmadinejad è da prendere certamente in considerazione, e sono riflessioni interessanti sul diritto di tribuna, chiamiamolo così. Secondo l'osservatore permanente della Santa Sede a Ginevra, che è Monsignor Silvano Tomasi, Ahmadinejad ha usato delle espressioni estremiste con le quali non si può essere d'accordo in alcun modo, ma allo stesso tempo nel dibattito che si svolge nel contesto della comunità internazionale che si incontra alle Nazioni Unite ci sono delle opinioni qualche volta radicali che non possono essere condivise, ma che è necessario ascoltare perché è questo l'ambiente e la natura delle Nazioni Unite, essere il forum nel quale tutte le nazioni si esprimono. Dice una grande cosa Monsignor Tomasi, ma nello stesso tempo esprime quella che è la vera natura dell'ONU, appunto un forum, a mio parere assolutamente inutile, nel quale tutte le nazioni si esprimono, un forum che in realtà appunto in cui c'è una sorta di diritto di tribuna per tutti, e quando c'è un diritto di tribuna per tutti poi si fa fatica a prendere certe decisioni. Vabbè, ma questo è un altro discorso, torniamo agli ascoltatori. Dove andiamo? Carlo da Pavia, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli altri ascoltatori della trasmissione. Volevo ringraziarla innanzitutto per avermi richiamato, lei e i suoi collaboratori, e poi volevo richiedere la sua opinione e il suo parere in merito alla vicenda di Berlusconi. In questi termini, se il capo della polizia o il comandante generale dei carabinieri dicessero che il male, che chi vuol fare del male, basta che faccia il politico, oppure se praticamente il presidente del CSM dicesse che chi vuol fare del male basta che faccia il carabiniere, lei avrebbe preso la notizia allo stesso modo, bollandola, cioè limitandola come una semplice boutade?
No.
Quindi.
Eh sì, ma il presidente del CSM non è Berlusconi, insomma. Non è il politico che conosciamo, insomma. Io non volevo dire che fa bene Berlusconi a fare quelle battute sui dentisti, i PM, i delinquenti. Dico che non dovrebbe farle, ma insomma, poi dico che non mi indigno né mi scandalizzo perché ormai fanno parte di quella armamentario di battute berlusconiane cui siamo abituati da 15 anni. Poi, insomma, evidentemente lei si indigna ancora, va benissimo, per carità, ma fa bene. C'è un libro uscito da poco di un sociologo inglese che si chiama Baggini, se non sbaglio, e che dice, che parla del potere della lagna e dell'indignazione. È giusto lagnarsi e indignarsi perché l'indignazione e la lagna mettono in moto il mondo, cambiano il mondo. Carlo, può darsi che abbia ragione lui, Lei che dice?
No, io dico semplicemente, ribadisco ciò che ho detto, che semplicemente dire che è una semplice boutade, limitarsi a dire ciò, detto da una figura, non da un politico qualunque, ma da una figura istituzionale che rappresenta uno dei tre poteri che da Montesquieu in poi
sono stati insomma codificati, secondo me è una cosa estremamente grave, perché se io sentissi dire da un qualunque magistrato che in TV che tutti i politici sono del male, sono dei ladri, oppure da un carabiniere che tutti i politici sono dei ladri, io penso che quella persona, se la, quella persona, quella, il presidente del CSM oppure il comandante generale dei carabinieri, penso che avrebbe delle serissime conseguenze.
Sì, no, ma assolutamente, Carlo, però qui la responsabilità di uomini, la responsabilità della politica
è che passa. Sì, non è Berlusconi che parla, quello è il problema, è una figura istituzionale. Forse non bisognerebbe...
Carlo, che bisogna fare? Mettere sotto accusa, fare impeachment, non so...
No, vabbè, ma neanche prenderla così alla leggera.
No, non lo sto prendendo, le ho fatto un discorso più generale che riguarda Berlusconi. Cioè, comunque riascoltiamo, perché bisogna anche vedere il contesto, naturalmente, che non toglie, non toglie nulla magari alla, alla sostanza.
Mio padre diceva una cosa che vi dico, ma sì, ve la dico. Diceva che se uno nasce col piacere di fare il male ha tre scelte: può fare il delinquente o il PM o il dentista. I dentisti si sono emancipati e adesso esiste l'anestesia.
E invece no. evidentemente i PM non si sono emancipati perché non possono anestetizzare. Però ha sentito qual è il contesto, no, Carlo?
Certo, però io rimango della mia idea, sinceramente. Io tenderei a dividere la persona Berlusconi, il politico Berlusconi, dalla figura istituzionale che rappresenta, cioè il presidente del Consiglio di tutte le Italie. Lì, una cosa che lo dice Carlo da Pavia, un'altra cosa se lo dice il presidente del Consiglio, una cosa del genere.
D'accordo, la ringrazio
buonasera,
Carlo.
Buonasera.
Andiamo a Napoli, Anna.
Buonasera.
Dica.
Io ho sentito la trasmissione di Fabio Fazio nell'intervista a Sartori,
sì,
il quale ha detto qualcosa a cui io non ero arrivata, e penso che come me anche qualcun altro. Noi siamo in un sultanato e c'è lo svuotamento della democrazia quotidiano del nostro Presidente del Consiglio e a me non sta bene.
Cosa non sta bene? Sento, cos'è che non sta bene a lei?
Non sta bene questa, la sento come un'oppressione.
Dunque lei è d'accordo con Sartori o no?
Purtroppo sì.
Era per capire. Voglio
dirle...
anche lei si sente in un sultanato, si sente di vivere in un sultanato.
Ma sa perché
non lo so, me lo spieghi. Io non mi sento di vivere in un sultanato. Lei evidentemente si sente, viviamo in due paesi diversi, va benissimo, per carità.
E posso proseguire?
Certo.
Io provo che questo presidente non faccia tutte le cose male, non mi indignano tutte le cose che fa, ma alcune sì. Per esempio, non mi sta bene che quando viene a Napoli non mi dica una sola parola sulla camorra.
Sì, ma che c'entra il sultanato? Mi scusi, questo lo possiamo discutere, magari ha ragione lei, ma che c'entra il sultanato?
È un regime dolce.
Perché non parla di camorra quando va a Napoli?
Perché non ci fa crescere, perché ci opprime.
Ci opprime, vabbè, ognuno si sente oppresso per
lei per si quello. Sente completamente libero?
Ma se guardi, Anna, fino a prova... Certo che mi sento libero, ma che non scherziamo su queste cose. Però lei si sente di vivere in una sorta di sultanato, come dice Sartori, che poi lo dice in maniera così, insomma, anche non... lo dice... cercando di dare una rappresentazione all'Italia di oggi in cui Berlusconi ha molti poteri, nel senso molti poteri perché è una figura forte all'interno del panorama politico italiano. Non è che vuole fare paragoni con un sultanato, con i sultanati d'Oriente, o magari sì, non lo so. Anna, spero che si senta meno nei prossimi mesi, si sentirà di far parte di una democrazia e non
io
di un...
Io non so dove ci porterà caro Cruciani.
Non
sono mica serena sul mio futuro e su quello dei ragazzi italiani.
Vabbè, ma quello è quel pessimismo di fondo che ci vuole sempre per andare avanti. La ringrazio molto, buona serata. Maurizio da Vicenza.
Buonasera Cruciani. Dunque, io prima ascoltando la trasmissione ho sentito quella notizia di Tremonti, che se non ho capito male era dall'Annunziata, dalla voce, sì, sembrava, il quale propone appunto ad evitare il costo del referendum al comitato promotore. Allora questo mi ha suscitato un po' una riflessione e una controproposta ovviamente provocatoria, sentiamo cosa ne pensa anche lei, e più che altro per far capire a Tremonti, anche se non ne ha bisogno, la sensatezza di questo tipo di proposta. Va bene, accettiamo che il referendum venga addebitato al comitato promotore, la stessa cosa facciamo per le elezioni politiche a questo punto, cioè addebitiamo il costo delle elezioni ai partiti politici.
Vabbè, però i partiti politici, diciamo, c'è una differenza naturalmente, che le elezioni ci sono qua, perché, insomma, perché così dice la Costituzione, i referendum possono anche non essere promossi. Detto questo, ripeto, lei ha ragione, perché una volta che le firme sono state accettate, insomma, la macchina si è messa in moto, diventa una questione istituzionale, non è che debbano pagare i promotori. La ringrazio, siamo già in ritardo, gli altri ascoltatori ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.